Chi avrebbe mai immaginato di esporre un giorno con Monet, Cézanne, Renoir, Degas? Chi avrebbe pensato che potesse accadere a una donna? Eppure, a metà dell'Ottocento capitò a me, Berthe Morisot. Ultima di tre sorelle, con loro vengo indirizzata da mia madre all'arte del pianoforte e della pittura, al fine di diventare una perfetta e sofisticata padrona di casa. Yves, che è la più grande, abbandona presto la lezione. Io ed Edmà invece continuiamo a recarci tre volte alla settimana per quattro interminabili ore nel polveroso studio di Geoffroy Chaucarne. Tanto polverosa e antica è anche la sua pittura. Presto prende il suo posto un nuovo insegnante assai diverso. Joseph Guichard, allievo di Ingres de la Croix, vede come per me ed Edmà la pittura non si possa ridurre a qualche gradevole nozione artistica da sfoggiare in società.
No, le ragazze diventeranno delle pittrici.
Scrive in una lettera a mia madre.
In un ambiente di grande borghesia come la vostra sarà una rivoluzione, anzi direi quasi una catastrofe.
Ma non sono queste parole a fermare i nostri pennelli. Con un nuovo maestro, Camille Corot, sensibilissimo paesaggista, impariamo a dipingere en plein air. E quando ci trasferiamo in una nuova casa con un grande giardino, nostro padre ci fa costruire un atelier. Nel 1863 io e mia sorella ci iscriviamo come copiste al Louvre. Qui conosciamo il pittore Henri Fantin Latour, che 5 anni dopo sarà responsabile di un incontro che si rivelerà un punto di svolta nella mia carriera artistica e nella mia vita. Al Salon di Parigi le opere sono organizzate in base alla prima lettera dei cognomi degli artisti, così nel 1865, nella sala riservata alla lettera M, accade che accanto all'Olimpia di Manet, che tanto farà discutere di sé, si possa vedere modesto il mio studio. Il verde che occupa gran parte della tela descrive una natura potente, insieme fragile, come denunciano le timide pennellate colorate che descrivono i fiori. Illumina il centro della tela un panneggio bianco sporco, vi copre un corpo di giovane donna, anch'esso chiaro come la neve. Inquiete, in una malinconica solitudine, chiede il capo pensieroso, colmo di pensieri troppo pesanti, che desiderano sostegno e lo trovano nella mano, su cui poggia la tempia. Il viso è in ombra, lo incornicia una chioma corvina. Una fascia di un rosso deciso impedisce che ne nasconda i lineamenti. Delicata immagine diventa delicatissima nel suo riflesso. Nella fluidità dell'acqua ogni cosa appare ancora più malinconica, leggera. La giovane si guarda come allo specchio, come un nuovo narciso. Forse ammira la propria bellezza, forse la cerca. Io ed Edmà esporremo ancora i Salon fino al 1868, quando Henri mi presenterà al Louvre l'artista dello scandalo, Manet. Mentre sono alle prese con le linee morbide e sensuali delle figure di Rubens, si avvicina il rumore cadenzato di un passo elegante, un bastone e un'ombra di giacca nera. Si avvicinano due lumi che ravvivano il colore di un viso su cui cresce una barba rossiccia, come foresta in fiamme.
Peccato che non siano uomini.
Scriverà all'amico dopo il nostro primo incontro. Forse dipingere non è da donna. Sposarsi lo è. Posare lo è. E io per Edouard poserò 12 volte. Mi uguale in una sua nuova tela il balcone, accanto ad altre due figure di amici. Quando nel 1869 l'opera viene esposta al Salon, uno dei miei primi pensieri è quello di dirigermi verso la sala M, come racconto in una lettera a mia sorella Edmà. Qui incontro Manet, mi prega di andare a vedere il suo dipinto perché lui non osa andarci. Ride, giura che il suo quadro è pessimo e che avrà molto successo. Non passa un anno che sono di nuovo all'atelier di Batignolles, davanti ai suoi pennelli, per una tela che prenderà il nome di Riposo, ma le lunghe sedute di posa poco hanno di riposante. Quando l'opera verrà esposta al Salon, un pubblicista ne parlerà in questi termini.
Né dipinta, né disegnata, né in piedi, né seduta.
Adesso desidera dipingermi in nero, il suo colore del cuore. È nero l'abito che indosso, nero il ventaglio che mi copre il volto come per gioco. L'immancabile oggetto di seduzione più che di uso nasconde il mio viso, ben visibile invece in quel ritratto in cui ho in mano un mazzo di violette. Tutta avvolta nel nero, assorbo intensamente chi mi dipinge mentre parliamo di arte. Per me si tengono così quelle discussioni che per gli uomini si accendono nei caffè e nei ristoranti, a me preclusi. Solo mia sorella, però, mi dipingerà in veste di pittrice. E io stessa, ma molto più tardi. Lei capisce prima di me che sono fatta per ritrarre, non solo per essere ritratta. Ma forse dipingere non è da donna. Posare lo è, sposarsi lo è, ed Edmà lo sa. Nel 1869 abbandona i Pennelli per la fede nuziale e diventa Madame Pontillon. La separazione fra me e lei, fra lei e la pittura, non è poco sofferta. Ci scambiamo lettere bagnate da lacrime. Per Edmà arriva finalmente un raggio di sole. È incinta. Nell'inverno, fra il 1869 e il 1870, torna a casa per attendere la nascita del suo primo figlio. La dipingono una veste bianca che ne camuffa discretamente la gravidanza. Accanto a lei siede nostra madre, assorta nella lettura. Prima di presentare l'opera al Salon, chiedo consiglio a Manet, che però si prende la libertà di andare oltre i suggerimenti verbali, mettendo mano al dipinto e soprattutto la figura di mia madre con il suo pennello amante del nero. Rimango irritata, indispettita, infastidita. Quando si dipinge la silenziosa solitudine femminile, serve sensibilità e discrezione. Serve avvicinarsi in punta di piedi, come una culla di bambina. Nasce Jeanne, e un anno dopo ha già una sorellina, la piccola Blanche. Quella tenera lanugine castana chiara che ne copre la testolina finisce presto sulla mia tela, insieme ai capelli fuori posto di una madre stanca per le notti insonni. È una scena che si svolge nel silenzio che si deve a un neonato che dorme, allo sguardo tenero e orgoglioso della madre. È una scena intima, ma a protezione della riservatezza dovuta c'è il velo della culla, che isola e difende la bambina, e per la madre una tenda, che è quasi una seconda culla. Una maternità non stereotipata o idealizzata, una maternità vera, prende forma nelle pennellate rapide e libere che descrivono le stoffe e in quelle ferme e controllate nella figura di mia sorella. Nel 1873 nasce la Società Anonima degli Artisti, Pittori, Scultori e Incisori, in cui si riuniscono Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Renoir, Sisley, accomunati dalla volontà di opporsi al potere dell'Accademia e ai dettami della pittura tradizionale. Fra loro, unica donna, ci sono anch'io. Già a 17 anni avevo scritto nel mio carnet de noces: non amo che la novità estrema o le cose del passato. E nel 1874 decido di stare con Jean Dependance. È l'anno in cui la società allestisce la sua prima mostra a Parigi. Io presento 9 opere, fra questo del Porto di Schoenburg e alcune scene familiari, Il gioco del nascondino e Una ragazza che legge. La culla della mia nipotina Blanche riceve parole pungenti da quella stessa rivista satirica, Le Charivari, che ci assegnerà il poco lusinghiero nome di impressionisti, designando quanto di evanescente, incompiuto, privo di dettagli e legato a un primo approccio istintivo, sembra caratterizzare agli occhi dei detrattori la nostra pittura.
Eccoci adesso a Mademoiselle Morisot. A quella giovane signora non interessano i dettagli insignificanti. Se deve dipingere una mano, dà esattamente tante pennellate in lunghezza quante sono le dita. Il problema è risolto.
Parteciperò a quasi tutte le mostre degli impressionisti, tranne alla quarta e all'ottava, l'ultima. Ma cosa mi accomuna a quei pazzi degli impressionisti? Sulla mia tela cerco di rendere ciò che l'occhio effettivamente vede, macchie luminose di colori diversi. Il culto della luce ammette tante forme quanti sono i suoi devoti. Io uso pochi e brillanti colori, puri, stesi direttamente sulla tela. Il mio pennello, anche quando è intriso di colori ad olio, scorre libero e veloce sulla tela, come se si trattasse di un acquerello. Le mie sono tele fatte con nulla, da una setola che a malapena ne sfiora la superficie, dalla leggerezza di toni chiari, argentati, madreperlacei. Cosa mi rende diversa, invece, dalle altre donne? Leggo Darwin, lettura non da donna e ancor meno da ragazza, ma soprattutto all'età di 32 anni non sono ancora sposata, non ho figli. Ma qualcosa cambia nell'estate del 1873. Un altro Manet fa il suo ingresso nella mia vita, Eugène, e un anno e mezzo dopo siamo moglie e marito. Nelle mie tele, in cui fino ad allora avevano avuto posto solo donne, compare una figura di uomo, Eugène, che conserva l'eleganza, l'aria malinconica e pensierosa dei miei soggetti di sempre. Poco prima del matrimonio, l'altro Manet mi ha ritratto per l'ultima volta. Il nero, ora, non è solo il colore di Edouard, ma è il colore del lutto per mio padre. E il ventaglio, così simile a quello che era stato protagonista nel ritratto di 2 anni prima, non ha nulla di seducente, di giocoso. Le dita lo pizzicano quasi per calmare un certo sentimento d'ansia. Un dettaglio particolare, del tutto nuovo, risalta quasi al centro della tela, un anello di fidanzamento. Quest'opera è un addio, o meglio, dichiara che qualcosa nella nostra relazione deve cambiare. Le nostre tele iniziano a dialogare fra loro, condividendo temi e soggetti. Così alla mia psiche, Manet risponde con Anà. Quando lui dipinge davanti allo specchio, io replico con Donna alla toilette. Il tema è lo stesso, l'atto di prepararsi davanti allo specchio, il soggetto molto simile. Eppure le sensazioni trasmesse sono molto diverse. Le donne di Manet sanno di essere guardate. Anà ricambia lo sguardo dell'osservatore e la donna davanti allo specchio ha una postura fiera, sicura. Manet non esita a farle entrare nel suo gioco provocatorio, ammiccante, di seduzione. Le donne dei miei quadri, invece, non sanno di essere ritratte. Sono colte in un momento intimo, riservato. Mentre lo spettatore si avvicina, sente quasi di commettere una violazione, si sente un intruso. Rappresento la fragilità femminile, l'insicurezza di fronte alla propria bellezza, la ricerca della perfezione, che si imbatte in un numero sempre crescente di difetti, ad ogni sguardo. Nel 1878, compiuti 37 anni, c'è una nuova svolta nella mia vita. Nasce Jolie, mia figlia. Ora sono come tutti. Dispiace solo che sia femmina, infatti io non vedo mai un uomo che tratti una donna da uguale a uguale. Ed è tutto quello che chiederei. La dolce creaturina compare subito nei miei quadri, mentre la nutrice l'allatta o la governante le racconta una favola che lei ascolta attenta. Riprendo i dolci momenti di gioco fra padre e figlia. Con pennellate lunghe e vaghe dipingo gli occhi di un padre mentre guardano la piccola figlia bionda concentrata in un gioco da tavola o occupatissima a far navigare delle barchette su uno specchio d'acqua. I colori sono teneri e brillanti, accostandosi danno alle immagini la consistenza dei sogni. Jolie è Manet fino alla punta delle unghie, non ha nulla di me, è come i suoi zii. Ha i capelli rossicci di Edouard. Con i miei pennelli racconto la crescita del suo sguardo sognante e pensieroso. È così che la amo. Sono pittrice degli affetti, della pace familiare. Racconto il mondo moderno, che però per me non è fatto di locomotive e caffè, cose da uomini, ma di ambienti domestici, sale da pranzo, giardini vicino a casa. A me bastano gli alberi, gli scorci di lago del Bois. Non chiedo i fusti sublimi e misteriosi della foresta di Fontainebleau, amata dal mio amico e poeta Mallarmé. Ragazza, moglie, madre, i miei disegni e i miei quadri seguono il mio destino, quasi come un diario femminile. Vivo la mia pittura e dipingo la mia vita. Gli oggetti sono oggetti familiari, i modelli mi stanno intorno. Le protagoniste dei miei quadri sono quasi tutte donne, dall'aria malinconica e pensierosa, immerse nelle proprie faccende, nella propria solitudine. Raramente guardano coloro che le osservano, non pretendono di essere guardate, semplicemente vivono. Io le ritraggo in questa impegnativa occupazione. Nel 1883 muore Edouard. L'amicizia ormai così antica che mi univa a lui, tutto il passato di giovinezza e di lavoro svaniscono come in un soffio. Quell'anno si apre un altro capitolo della mia vita familiare. In Rue Villejuste c'è una nuova palazzina che attende di ospitare me, Eugène e Julie. Ogni giovedì la nostra casa diventerà un luogo di incontro per artisti e amici. Tanti gli ospiti alla sera nel nostro salone, alla mattina al mio discretissimo studio. Sono artista e padrona di casa. Nel 1886 non partecipo all'ottava e ultima mostra impressionista, ma con altri artisti, fra i quali Degas, Monet, Cézanne, Renoir, espongo a New York. Quell'anno i miei quadri cambiano. Ritraggo modelle di professione, sperimento nudo. Le protagoniste delle mie tele si spogliano gradualmente. La scollatura della camicia da notte scopre il petto di una ragazza intenta a pettinarsi. Cade una spallina e diventa parzialmente visibile un seno di una donna al suo risveglio. Il riflesso di uno specchio svela il seno di un'altra giovane donna seduta di schiena. Una bagnante, completamente nuda, si rinfresca nell'acqua lacustre. Non si tratta mai, però, di una nudità ostentata. È una nudità pudica. Più il corpo è svelato, più lo velano delle pennellate nebulose. Le immagini diventano sfocate, indefinite, vaghe. Ritraggo l'intimità femminile, ma poi pongo un velo davanti allo spettatore, per non violarla. Nel 1892 mio marito organizza una mia mostra personale a Parigi. È il suo ultimo gesto d'amore. Quello stesso anno muore. 3 anni dopo si ammala Jolie, è un'influenza. guarisce presto. Ma mentre depresso le mie cure, contraggo la malattia a mia volta. Il mio è un commiato sobrio, senza insistenze. Fino all'ultimo mi preoccupo per mia figlia, che affido agli amici di sempre. Aspetto l'ora inquieta nella quale abbandonare accanto al cavalletto, in motivate separazioni entrambe, una giovanissima figlia. Sul mio certificato di morte è scritto «senza professione», ma le mie tele, riorganizzate un anno dopo la mia scomparsa in una grande retrospettiva, urlano tutt'altro.